glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose.
E un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione. Siamo in diretta adesso che sono le 9:47. Difatti la rassegna stampa di questa mattina, lunedì 3 dicembre, andrà in onda proprio a partire da adesso fino alle 11:15, quindi un'ora e mezza di notizie, come sempre, della cronaca locale, nazionale e internazionale, nonché la segnalazione di tutta una serie di appuntamenti e iniziative. Come sempre vi ricordo anche i contatti della radio, quindi potete scriverci alla nostra pagina Twitter piuttosto che a quella Facebook, ma anche alla nostra chat Telegram che trovate sul sito, o ancora alla mail contaminati@radiazione.info. Ecco, come sempre la cronaca locale non ci riserva particolari notizie degne di nota, soprattutto ora che si avvicina anche il periodo natalizio, ma comunque andremo a vedere quelle che sono un pochino più interessanti e un pochino più dettagliate. Quindi riprendiamo con i Gorillaz e poi partiamo appunto con la cronaca padovana.
Picture you getting down in a prison too, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual hero who appears in you to clear your view. Yeah. When you're too crazy, lifeless to those, the definition for what life is, priceless to you because I put you on the hype shit. You like it, gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go.
I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long, the future is coming on. Ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long, the future is coming on. It's coming on, it's coming on, it's coming on.
The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in disguise from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not as muscles, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless.
Right,
feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head.
Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Hey, it happened. In a bag, I'm useless, not for long. My future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on.
E rieccoci, 9:50 in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di questa mattina, lunedì 3 dicembre. Come già tristemente preannunciavo, non ci sono particolari notizie degne di nota, salvo quelle che vedremo a breve anche via social network, ma siamo nel frattempo sul Gazzettino, dove ogni volta insomma si sprecano le fake news piuttosto che tutta una propaganda filo governativa. E nel frattempo Se si sprecano le fake news, si sprecano anche i commenti dei cosiddetti analfabeti funzionali, che per l'appunto cerchiamo di evitare anche per rispetto al nostro fegato. In particolare si parla della crociata di Don Luca, parroco insomma piuttosto noto in città, che dice rispetto al presepe: non fatelo per rispetto ai poveri. E qui infatti si scatenano 305 commenti, quasi tutti pressoché deliranti. In compenso, restando in tema, abbiamo un altro prete qui nel Padovano che si gioca 900.000 euro dei fedeli alle slot, e i parrocchiani dicono che rivogliono i loro soldi. Sicuramente avrebbero fatto meglio a metterli da qualche altra parte. Nel frattempo abbiamo anche un articolo che andiamo a vedere, invece decisamente più interessante rispetto all'affido, e si parla infatti di nuovo di DDL Pillon, del quale abbiamo parlato più volte nel corso delle varie rassegne, anche rispetto alle recenti mobilitazioni promosse soprattutto da non una di meno, ma anche dai centri antiviolenza. E difatti si legge qui sul Gazzettino: affido si cambia per il DDL Pillon, decisive età ed esigenze dei figli. Cambiarlo senza rinnegarlo, e nonostante le critiche di avvocati, associazioni e psicologi e le richieste delle opposizioni di ritirarlo, il percorso del provvedimento, che stabilisce il principio della bigenitorialità nell'affido condiviso, andrà avanti in Commissione Giustizia e Senato. Mediaticamente si continuerà a chiamarlo disegno di legge Pillon, come il senatore leghista tra gli organizzatori del Family Day che lo ha presentato, ma il testo sarà cambiato in molti dei punti più controversi, come per esempio l'istituto della mediazione. Si terrà inoltre conto dell'età dei figli. E difatti avevamo anche sottolineato ai nostri microfoni che, essendo Pillon un mediatore familiare, senz'altro questo disegno di legge faceva estremamente bene proprio alla sua categoria. Vedremo infatti in che cosa sarà cambiata, in che cosa sarà cambiato l'istituto della mediazione. Fino ad ora ciò che era stato presentato era relativo all'obbligatorietà della mediazione anche nel caso di violenza subita da parte della donna, e soprattutto l'obbligatorietà diventava anche a pagamento, quindi non è nemmeno previsto il gratuito patrocinio appunto per chi attui la mediazione familiare. E nel frattempo ad essere perplessi su quella riforma sono in primo luogo i 5 Stelle, che da Luigi Di Maio in giù hanno chiarito che senza ritocchi non è votabile, e per la verità non è che la Lega ne abbia fatto una questione di vita o di morte nella maggioranza. Matteo Salvini ha spiegato che si tratta soltanto di un punto di partenza e che lo stesso Pillon si è aperto al contributo di tutti. E in effetti è sì un punto di partenza, il problema è capire dov'è l'arrivo, e l'arrivo non a caso, come anche denunciato insomma da molti avvocati, ma anche da come dicevo diverse organizzazioni piuttosto che da non una di meno, ebbene il punto d'arrivo è quello di rendere anche la separazione sempre più difficile. Penso che qualsiasi donna proletaria ci pensi veramente due volte prima di ricorrere al divorzio, piuttosto che al rischio di vedersi via, cioè di vedersi portati via i figli, perché insomma questo è uno scenario piuttosto plausibile viste le premesse di questo DDL, che difatti, lo ricordiamo, fa propria una teoria abbastanza bislacca e comunque completamente priva di fondamenti scientifici, che è relativa alla presunta alienazione parentale. Quindi se un bambino molto probabilmente vittima di violenza, o più probabilmente un bambino che assiste a forme di violenza portate avanti dal padre nei confronti della madre, ecco che questo bambino non vuole giustamente vedere suo padre, e il padre può benissimo dire che la madre, l'ex convivente, insomma l'ex moglie, gli mette contro il figlio in maniera tale insomma da alienarlo dalla sua stessa figura, e di conseguenza un giudice magari che interpreta male e soprattutto non mette l'interesse del minore principale, un giudice può bellamente dire che se il bambino non passa il 50% del tempo con la mamma e il 50% del papà, ecco allora che questo bambino può finire appunto in una struttura simile, insomma una comunità, una casa famiglia, chiamiamola un po' come vogliamo. Però ecco, questo è uno scenario abbastanza più possibile rispetto a com'è la realtà oggi, nel senso che con tutti i limiti del caso, mediamente quello che viene guardato è l'interesse del minore. In questo caso invece dovesse passare appunto questo disegno di legge, quello che viene ad essere guardato è invece l'interesse dell'adulto con il portafoglio più gonfio, quindi il coniuge che ha più possibilità economiche in maniera tale insomma da ricattare l'altro coniuge, senza contare che nel caso proprio di una separazione, ad esempio, normalmente la mamma resta nella casa familiare proprio per stare insomma anche assieme ai figli, ecco che anche qui, in nome della tutela della proprietà privata, se la casa appunto è di proprietà del marito e magari la donna è rimasta prevalentemente a casa o con un lavoro part time proprio per stare appresso ai figli, ecco che si ritrova veramente in braghe di tela e costretta insomma a pagare l'affitto all'ex marito piuttosto che ad andarsene. Comunque sono veramente allucinanti anche gli scenari che si verificano, proprio che si potrebbero verificare a danno dei bambini. E nel frattempo, ritornando all'articolo del Gazzettino, si legge che la strada per cambiare il DDL Pillon, senza tuttavia doverlo disconoscere, la offrono banalmente i regolamenti parlamentari. Oltre al testo dell'esponente del Carrozzo, infatti, ne sono stati presentati altri 4, di cui uno solo pochi giorni fa, il 28 novembre, da Fratelli d'Italia. E direi, insomma, che è più che una garanzia e ovviamente sono ironica. Sarà quindi necessario elaborare un testo base che tenga conto di tutte le proposte depositate, occasione perfetta per correggere il provvedimento. Poi ovviamente ci sono gli emendamenti. Il come è ancora frutto di discussione all'interno della maggioranza, tanto che per il momento si va avanti a effettuare un mastodontico numero di audizioni, oltre 200, anche per guadagnare tempo. Fonti giallo-verdi continuano a dare per probabile anche la presentazione di un testo targato Movimento 5 Stelle, ma la senatrice Alessandra Riccardi, che si occupa del tema in Commissione Giustizia, non conferma. Anche in questo caso, insomma, siamo in una botte di ferro, direi. Per la verità, il testo Pillon fu firmato anche da esponenti pentastellati, eccoci qua. La riforma in sé è infatti prevista nel contratto di governo, ma le perplessità grilline sulla strada da percorrere per attuarla non sono mai mancate. Uno dei punti fondanti della proposta è l'idea che il figlio di separati debba trascorrere il tempo al 50% con entrambi i genitori, quindi un po' quello che dicevamo prima. Per i pentastellati c'è il rischio dell'effetto pacco postale, e non è assolutamente un rischio, perché pensiamo alla vita di un qualsiasi bambino tra scuola, dopo scuola, sport, medico di base e quant'altro, sia relativo proprio anche alla residenza. E se un bambino deve stare in due case diverse, il 50% con il papà e il 50% con la mamma, ecco che le esigenze dei figli insomma vanno un po' a farsi benedire. E poi di nuovo l'articolo tratta della mediazione a pagamento, che abbiamo un po' accennato prima. E infine la proposta Pillon relativa ai soldi prevede il mantenimento diretto, cioè senza assegno familiare. I pentastellati chiedono che nel quantificare il canone di affitto, che dovrà essere pagato dal coniuge residente nella casa di famiglia all'altro coniuge proprietario, si tenga conto della diversa capacità di reddito. E qui infatti veniamo al fatto che molte donne hanno un lavoro part time proprio per conciliare la vita familiare e quella lavorativa, così come anche rispetto alla mansione stessa, moltissime donne sono mediamente pagate il 17% in meno rispetto agli uomini a parità di mansione. E infine un aspetto del DDL che sarà certamente cambiato riguarda l'applicazione della normativa a seconda dell'età del figlio. Lo stesso Pillon si è detto disponibile: un conto sono i bambini tra i 0 e i 3 anni, un conto sono i ragazzi. E insomma, che Pillon sia disponibile non è proprio proprio una garanzia, a cominciare dal fatto che questo personaggio, oltre ad essere uno dei promotori del Family Day, è anche lo stesso che si era reso protagonista della cosiddetta caccia alle streghe in diverse scuole della Lombardia, perché si accusava una scrittrice di aver presentato un libro appunto di stregoneria, quando quest'ultimo trattava invece di questioni di erbe piuttosto che di magia e quant'altro. Ebbene, oggi 2018 si è parlato appunto di stregoneria, e detto questo non c'è evidentemente fondo del barile che tenga. Adesso andiamo però a uno stacco musicale, restando, come dire, in cronaca locale, quindi restiamo anche su una traccia veneziana, e tra pochissimo ci risentiamo con altre notizie. Rieccoci, 10 e 6 minuti di nuovo in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di quest'oggi lunedì 3 dicembre. Parlavamo poco fa di DDL Pillon e della prevista obbligatorietà della mediazione familiare anche nel caso di violenza subita dalla donna. Ebbene, i dati rispetto a questo sono decisamente allarmanti. Abbiamo anche un articolo sul Padova Oggi relativo a un padovano 37enne che si è scagliato contro la moglie per l'ennesima volta ed è stato allontanato anche per via della sua recidiva. Quindi evidentemente anche questa donna non era stata particolarmente ascoltata rispetto alle richieste d'aiuto precedenti, quindi aggredisce per l'ennesima volta la moglie convivente e per questo è stato denunciato e allontanato dalla casa familiare. L'episodio appunto sabato, l'uomo si è scagliato contro di lei, contro una 38enne, aggredendola fisicamente, un comportamento recidivo dell'uomo che già nel 2017 aveva ricevuto il provvedimento di allontanamento. La donna ferita non ha però voluto ricorrere alle cure del personale sanitario e sul posto i carabinieri. Peraltro da notare una cosa: questo articolo è stato pubblicato appunto qualche ora fa, di per sé ha una decina di cosiddetti emoticon rispetto a cosa gli utenti cliccano, quindi il mi piace, l'arrabbiato piuttosto che la faccina che piange, ma siccome si tratta di un italiano non c'è nessun commento. Questa è una cosa veramente allucinante, perché se l'aggressore fosse stato un tunisino, un algerino, un nigeriano e così via, si sarebbero scatenati decine e decine di commenti contro appunto la malvagità di tutti questi stranieri che picchiano le donne, quando in realtà nel 90% dei casi, non solo appunto delle aggressioni, ma nel 90% dei casi di cose ancora più terribili, cioè gli omicidi di donne, l'autore è sempre il marito, l'ex fidanzato, piuttosto che il padre o qualsiasi altro familiare, e quindi decisamente l'assassino potenziale è tra le mura domestiche e non fuori. E quindi insomma anche rispetto ai social, insomma, vediamo come i commenti in un caso siano assenti e invece in altri purtroppo denotino insomma una bassezza politica e culturale nel nostro paese che inizia veramente ad essere preoccupante. Rimanendo sul tema, tra l'altro, un altro articolo, ma questo riguarda la cronaca nazionale, si tratta infatti di Milano e si parla dell'omicidio di Jessica Faoro. Probabilmente la ricorderete, una 19enne che è stata uccisa da, anche in questo caso, da un italiano, precisamente da un tranviere, con 85 coltellate. Ebbene, su questa ragazza si sono spese decisamente poche parole rispetto ad altri omicidi, proprio perché il suo assassino evidentemente insomma è un italiano, e rispetto però a questo a questa tragedia, a quanto pare è stato chiesto l'ergastolo per il tranviere omicida. Ovviamente bisognerà anche vedere come andranno le cose. Ad ogni modo, la procura ha chiesto anche l'isolamento per l'assassinio della 19enne uccisa lo scorso febbraio con 85 coltellate, e invece per la difesa va addirittura assolto perché incapace di intendere e volere. E la procura di Milano quindi ha chiesto l'ergastolo con l'isolamento diurno per Alessandro Garlaschi, il tranviere imputato di omicidio per aver ucciso Jessica Valentina Faoro, la ragazza di 19 anni che aveva ospitato a casa sua in via Brioschi in cambio di piccoli lavori domestici. La richiesta del carcere a vita è stata avanzata dal PM Roveda nel processo con rito abbreviato. Il legale del tranviere invece ha chiesto per il suo assistito l'assoluzione perché incapace di intendere o e di volere, o in subordine di riconoscere al suo cliente un vizio parziale di mente. Ad assistere all'udienza a porte chiuse anche la madre, il padre e il fratello della vittima, e tra l'altro diverse anche le foto delle compagne di comunità di Jessica proprio davanti al tribunale. Dichiarano: chiediamo giustizia, poi un altro cartello recita: per non dimenticare, un altro ancora: lotteremo per la giustizia, e un terzo: non è normale che sia normale. Anche questo, insomma, uno slogan delle parole d'ordine che stanno ricorrendo moltissimo nelle tante piazze che si sono animate proprio in questi giorni e nelle scorse settimane contro la violenza sulle donne, e anche via social network. Ecco, ovviamente anche in questo caso, insomma, non ci sono particolari commenti indignati, come invece accade in altri casi in cui, come dicevamo, l'aggressore o l'omicida ha la pelle, insomma, di un altro colore. E ora andiamo a un altro stacco musicale, poi nel frattempo stavo anche cercando di aggiornare la pagina Twitter, ma due cose contemporaneamente non riesco più a farle, evidentemente gli anni passano per tutti, e quindi Killa P, I Won't Cry, I Won't Fear.
Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή, κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τάθεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί, σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια, για να κλέψω λίγο φως από τα λάμπερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πρίξει των ανθρώπων η μιζέρια, τόσο όσο και θλίψη. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, κάρτες και φίλοι, φαρμάκερες, σοκές. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παραμονεύαν πάντοτε κρυφά με στις σκιές. Μην κοντοσταθείς, αν πρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα, και όπως γράφουν στα βιβλία οι παλιοί σοφοί, όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα, θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι και για αυτές τις αγάπες τις παλιές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Κι όσοι μ' απειλήσαν με πυρήνες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι φοβικό. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά, τους περιμένω και σιγάνι φοβικό. Μου είπαν να μην κάνω όνειρα τρελά, να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια. Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά, πήρα τον κόσμο ολοκληρώ στα δυο μου χέρια. Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια θωριά, που έχει πάνω της το φόβο την ασχήμια, και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά. Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την πλασφήμια. Δεν θα δακρύσω μάτε και θα φοβηθώ, δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα όνειρά μου. Ελευθερά ψηλά, πολύ ψηλά πετώ, κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδές με τα φτερά μου. Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να βγουν σ' αυτή την κορυφή που όλους περιμένει, αρκεί να μην δακρύσουν και να μην φοβηθούν σ' αυτή την έξυπνη απάτη, την καλωστημένη. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Κι όσοι μ' απειλήσαν με πυρήνες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι φοβικό. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά, τους περιμένω και για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Κι όσοι μ' απειλήσαν με πυρήνες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι φοβικό. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά, τους περιμένω και
quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Rieccoci, 10 e 15 minuti di nuovo in diretta, 3 dicembre con la rassegna stampa, e andiamo a rilanciare un prossimo appuntamento proprio qui vicino a dove stiamo trasmettendo, quindi in quartiere Palestro. Nello specifico si tratta anche di via Palestro al 28C, dove c'è la palestra popolare Chinatown, e difatti domenica 9, se non avete impegni, ci sarà dalle 12.30 una grigliata di solidarietà. Abbiamo appunto l'evento Facebook sulla pagina Infospazio Chinatown, in cui, se volete prenotarvi, ovviamente c'è un numero di telefono da contattare, oppure si può dare la conferma anche con un messaggio privato. Solidarietà per cosa? Per appunto una vicenda legale che al momento si vede conclusa, relativa ancora una volta all'ATER, quindi all'azienda territoriale per l'edilizia residenziale, azienda padovana che ha tentato, come spesso fa, di sfrattare una famiglia residente in piazzetta Caduti della Resistenza, regolare con gli affitti, ma conosciuta per l'impegno politico e sociale contro gli sfratti e contro la tentata cementificazione all'epoca del campo da calcio comunale di via Dottesio, dove difatti ATER e Comune erano intenzionati a fare un bel parcheggio da 90 posti auto, progetto tra l'altro che il PD all'epoca sostenne veramente con tutte le sue forze, nello specifico nella persona anche dell'assessore Micalizzi, tuttora in pista, insomma, nel momento in cui si tratta di cementificazione, parcheggi e quant'altro. Ad ogni modo, parliamo della stessa ATER che, come sappiamo, oggi tiene sfitti centinaia di alloggi e ha due piani vendita, uno ordinario da 143 case e uno invece straordinario che riguarda purtroppo migliaia e migliaia di case. In totale si tratta di 4.595 case popolari che verranno vendute, insomma, da qui ai prossimi anni, nonostante l'emergenza abitativa che, come sappiamo, costringe un sacco di persone in case sovraffollate, insomma, ad essere ospiti da parenti piuttosto che in comunità, in strutture o addirittura in macchina. E nonostante questo, insomma, proseguono gli sfratti con sempre minori possibilità anche di trovare una mediazione, proseguono infatti gli accessi, come si è visto anche nel corso della settimana, con dei rinvii abbastanza ridicoli, perché insomma solo di un mese o due mesi. E l'ATER di per sé indisturbata, insomma, prosegue il suo piano di smantellamento del patrimonio pubblico, senz'altro in continuità con la politica del governo che garantisce speculazioni, condoni e ruberie varie, ma anche nel silenzio delle istituzioni comunali padovane. E oggi le famiglie colpite dagli sfratti devono anche saldare ovviamente un avvocato che li difenda, e proprio per far fronte alle spese legali ci sarà questo pranzo domenica 9 dicembre alle ore 12.30, un pranzo appunto di solidarietà il cui ricavato va proprio in questo senso, e in cui anche cogliere l'occasione per parlare tutti insieme dell'opposizione agli sfratti e alle speculazioni immobiliari che investono il nostro rione, quindi rione Palestro. Si conclude appunto con: le case popolari non sono un diritto da svendere, e per l'appunto, come dicevo, c'è la possibilità dall'evento Facebook sulla pagina dell'Infospazio Chinatown di prenotarsi o con messaggio privato oppure al numero di telefono. E nel frattempo altro jingle e altra canzone, e poi ci spostiamo sulla cronaca nazionale, a partire dal fatto che ancora una volta non abbiamo particolari notizie degne di nota, perché anche il Padova Oggi, insomma, di per sé ci informa del fatto che un uomo ubriaco si stava arrampicando sull'albero di Natale e che i pompieri sono intervenuti per farlo scendere. Quindi questo un po' è il livello, e decisamente sorvoliamo.
Scesi a questo nuovo porto e trascinavo la mia vita, chissà per arrivare, chissà per ritornare e non sentirmi ancora morto. Sono venuto a sta città come straniero che non sa, come un insulto al cielo nero in questa pioggia ostile. Lo stile fosco dell'età e la pietà per questa gente. In tutto questo niente il vento che batte il mio sentiero. E me ne andrò, io mi dicevo, di notte come uno straniero. Andrò davvero, io non devo niente a nessuno, andrò leggero. Via. Da marciapiede a marciapiede poi si disperde il sogno. Bisogna pur cedere al fondo un'ancora d'appiglio. Però io veglio inquieto ancora e traccio a questo stagno punto di fuga che non sia famiglia, moglie o figlio. Mio, e così vivo in sta città come straniero che non parla la lingua della società, il tarlo nella perla. Sono straniero alla mia via, mi sento ignoto anche agli specchi. Amici a casa mia, ciò che mi mangio tocchi, ho fiori secchi sul balcone, la pensione per traguardo, alzo lo sguardo ogni stazione, già certo del ritardo. È morte solo gioco di grottesca assenza, di sete d'aria fresca e nuova e fame di vacanza. Perciò ogni giorno cerco ancora chi dallo sguardo fa fuggire sul piombo grigio tutto intorno la voglia di partire. Siamo stranieri a sta città, siamo stranieri a questa terra, a questa infame e dura guerra, alla viltà e all'letargo. Largo verso altrove, dove non seppellisci sogni, dove non inghiottisci odio e arrivi a odiare i tuoi bisogni. O morte o vecchio capitano, salpiamo l'ancora su, andiamo, inferno cielo, cosa importa questa vita morta. Come straniero partirò senza più niente da sperare, fra quattro assi e 10 chiodi, 12 odor di mare.
Ed eccoci, 10 e 24 minuti di nuovo in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di questa mattina, lunedì 3 dicembre. Andiamo sul Mattino di Padova, anche in questo caso insomma si tratta di quest'uomo che a Montagnana ubriaco si è arrampicato sull'albero di Natale, più tutta un'altra serie insomma di notizie poco interessanti. Ma andando a un paio di giorni fa c'è un articolo appunto sul Mattino online relativo alla logistica. Non si tratta appunto in questo caso di lotte sulle quali andremo a soffermarci tra poco, ma si tratta dell'interesse appunto della Cina all'interporto di Padova come nuova base logistica. Quindi una delegazione di 50 imprenditori cinesi ha visitato la struttura e ha siglato un accordo di collaborazione che qui viene definito un ottimo risultato, e quindi Costco e altri grandi vettori di merci internazionali guardano a Padova come nodo logistico strategico. Non a caso forse c'è anche chi come Salvini si è seduto proprio al tavolo con chi con quelli che sono i maggiori padroni proprio della logistica, e non a caso ci hanno rifilato questo decreto sicurezza che punisce il blocco stradale decisamente in maniera molto feroce, e non a caso a fare i blocchi stradali sono giustamente proprio i lavoratori della logistica. Ad ogni modo, la nuova via, prosegue l'articolo, Ferroviaria della Seta, che vede protagonista per il Sud Europa Interporto, è solo uno degli strumenti della potenziale crescita di Padova come polo logistico internazionale. A dimostrarlo l'interesse della delegazione cinese, quindi questi 50 imprenditori e manager di grandi multinazionali, che ha visitato la struttura logistica della città poco prima di firmare il primo memorandum di collaborazione con il Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale, Camera di Commercio di Padova e Promex. E quindi incontri e presentazioni conclusi con la sigla del memorandum nella cornice del Centro Culturale San Gaetano, ovviamente insomma si parla di ottimi risultati, impegno e quant'altro, lavoro per lo sviluppo di un percorso di avvicinamento tra due mondi e due culture, ma anche tra due economie che possono crescere nelle loro relazioni d'affari. Questo è quanto viene virgolettato rispetto alle parole del presidente della Camera di Commercio di Padova, Antonio Santocono. E in effetti la tavola rotonda informale ha visto appunto la presentazione delle principali realtà rappresentate dalla delegazione nella sala consiglio di Interporto e ha portato alla luce proprio il profondo interesse delle imprese cinesi per il polo logistico di Padova. Molte sono le imprese del settore del commercio e dell'import-export, alcuni sono vettori logistici, altri realtà dell'e-commerce e così via. Aziende per cui la supply chain, la gestione della catena di distribuzione, è un elemento strategico e la visita a questa infrastruttura ha fatto loro un'ottima impressione. Anche qui insomma si parla dell'interesse dei manager, ma fondamentalmente ripetendo un po' quello che è stato già detto, e si ricorda anche come l'Interporto oggi movimenti poco meno di 300.000 container annui. E si parla di nuovo di Costco, una delle quattro realtà più grandi del mondo nel settore del trasferimento di merci via mare, e difatti è stata una, insomma, delle realtà più interessate, si legge, rispetto ha il confronto con il mercato del nord-est. Per quanto riguarda invece la logistica dal punto di vista delle lotte, quindi dal punto di vista che decisamente ci interessa di più, torniamo appunto su un episodio assolutamente gravissimo che si è verificato proprio nei giorni scorsi. Ci spostiamo infatti anche sulla pagina Facebook di ADL Cobas, che giustamente ha denunciato quanto accaduto a Belfiore, quindi restiamo in ambito di cronaca regionale e trattiamo di questo lavoratore massacrato per aver denunciato il caporalato. Ci sarebbe infatti l'ombra del caporalato dietro la violentissima aggressione a un giovane indiano avvenuta appunto a Belfiore. Il ragazzo, che lavora come magazziniere per una cooperativa, fa parte di ADL Cobas ed è stato aggredito da due o tre uomini incappucciati, probabilmente con delle spranghe, al termine di un'assemblea della sigla sindacale. È stato infatti picchiato perché aveva denunciato il caporalato, una situazione che coinvolge soprattutto i lavoratori indiani e srilankesi delle cooperative e che era già stata denunciata al prefetto. Dopo questa aggressione, appunto, una sessantina di lavoratori hanno scioperato davanti allo stabilimento, bloccando i camion in entrata con un conseguente rallentamento sulla Porcilana in direzione di Vicenza.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta radiazione.
Sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine
In a bag I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, so you think it's really kicking tunes. Picture you getting down in a prison tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy, lifeless. To those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go.
Hey, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless. Not for long, the future is coming on. Hey, happy. Feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
The essence, the basics. Without it, you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm.
Rieccoci, 10 e 32 minuti di nuovo in diretta e ci spostiamo sulla cronaca nazionale. Torniamo a parlare di istruzione, nello specifico ovviamente di istruzione pubblica, e troviamo infatti un articolo che ci segnala come l'Italia sia il paese occidentale che spende meno in istruzione in rapporto al debito. Quindi, confrontando le voci di bilancio, emerge che l'Italia spende per gli interessi sul debito la stessa cifra che investe in istruzione. All'estero non è così e il divario potrebbe addirittura peggiorare. Quindi agli italiani finanziare il debito pubblico costa quanto finanziare l'istruzione, e non accade in nessun altro paese dell'Occidente. Non che comunque all'estero la situazione sia idilliaca, mi viene da aggiungere. Comunque un confronto impietoso dell'ordine delle priorità arriva da Claudio Baccianti, giovane economista, che sul suo sito web Italia Dati alla Mano ha avuto l'intuizione di mettere uno accanto all'altro gli esborsi relativi alle due voci di bilancio e di raffrontarli con quelli delle grandi economie europee. E quindi si scopre che ogni cittadino italiano tra il 2015 e il 2017 ha speso 1.267 euro di interessi sul debito pubblico a fronte dei 1.291 euro investiti nell'istruzione. Quindi una precisa scelta di priorità trasversale al colore politico dei governi che si sono succeduti e che, a osservare l'andamento dello spread di queste ore, non potrà che confermarsi anche nei dati di quest'anno che si sta per concludere, ovvero il 2018, anno in cui dovrebbe avvenire il sorpasso. Qui difatti ci sono tutta una serie di dati proprio relativi anche agli altri paesi. La fonte è l'OCSE e e la scelta senz'altro non è casuale, nel momento che nel breve e nel lungo termine l'orientamento della manovra è quello di fare più deficit concentrando le risorse sulla spesa pensionistica in misure appunto come quota 100. Quanto spendono gli altri è un altro piccolo focus presente in questo articolo, e quindi per capire le dimensioni della scelta culturale è necessario confrontare i dati nazionali con quelli di altri paesi occidentali. Non parlerei comunque di scelta solo culturale, ma una scelta ovviamente politica in primis, visto che tra l'altro un popolo ignorante, come è noto, è anche più facilmente controllabile. Quindi insomma non ci stupiamo per niente del fatto che i soldi destinati alla scuola siano sempre meno. E nel frattempo si fa il paragone proprio con il Regno Unito, che investe nel proprio sistema educativo il doppio di quanto spende per il debito, e poi il gap aumenta anche guardando a Francia piuttosto che a Germania, ma anche Svizzera e Finlandia. E nel frattempo un tweet molto simpatico ci fa presente come nelle scuole una su tre stia al freddo, e giustamente chi ha fotografato insomma l'articolo e l'ha condiviso su Twitter ha scritto: fatevi scaldà dai cani antidroga. Non si può insomma che non essere d'accordo.
Saturday night. Yeah. Yeah. You got my love, child on the street. You can make Don Corbett do anything. You let me down, lift me up again. Then you throw me out, child. Then take me in.
Eccoci, 10:37 minuti, e proseguiamo la lettura delle notizie di cronaca nazionale, spostandoci sulla tematica di nuovo dei migranti. Nello specifico però si tratta degli effetti del decreto sicurezza di Salvini. Prima accennavamo al fatto che viene enormemente colpito e represso il blocco stradale, messo ovviamente in atto soprattutto dai lavoratori in sciopero, pensiamo al caso della logistica, ma questo decreto, come già è stato detto, riguarda tutte e tutti, nello specifico non solo i lavoratori ma anche i migranti, e si parla non a caso di grande espulsione. 40.000 persone fuori dai centri, tra loro molte donne e bambini, e poi 15.000 operatori, soprattutto italiani, che perderanno il lavoro. Ci sono infatti anche i prefetti che scrivono ai gestori delle strutture: resta soltanto chi ha ottenuto l'asilo. Mattarella dal canto suo dice: la sfida riguarda l'Europa e il mondo, serve una responsabilità comune, quindi di per sé se ne lava bellamente le mani. E sul blog Diritti Umani, proprio pubblicato ieri, ci si domanda: non si era capito che il decreto sicurezza avrebbe mandato per strada anche un gran numero di donne vulnerabili con bambini e malati psichici? Fuori dagli SPRAR, come prevede la legge Salvini, ma anche fuori dai CAS e dai CARA, secondo una conseguenziale interpretazione data dai prefetti di tutta Italia, che da qualche giorno hanno cominciato a riunire i gestori dei centri, comunicando loro che i titolari di protezione umanitaria dovranno lasciare anche le strutture di prima accoglienza. Tutti, comprese donne e famiglie con bambini. Già ieri 26 persone sono state invitate a lasciare immediatamente il CARA di Isola Capo Rizzuto in Calabria, tra loro una donna incinta e un bambino di 5 mesi, subito presi dalla Croce Rossa. Tutti migranti regolari, tutti con documenti di identità e permesso di protezione umanitaria, tutti destinati alla strada, come altri 40.000. Questa è la stima fatta dalle associazioni di settore, interessati dai provvedimenti dei prefetti, che chi con data perentoria, chi con maggiore elasticità a difesa delle situazioni più vulnerabili, hanno così allargato a dismisura la portata della legge Salvini, di fatto privando di qualsiasi tipo di accoglienza i titolari di protezione umanitaria. E proprio nel giorno in cui da Verona il Presidente della Repubblica richiamava ad un senso di comune responsabilità nell'affrontare il problema immigrazione, ovvero un fenomeno che non è più di carattere emergenziale ma strutturale, e quindi costituisce una delle più grandi sfide che si presentano all'Unione Europea e a tutto il mondo. È qui insomma che Mattarella ha detto che è una responsabilità comune, ma quando la responsabilità è comune spesso e volentieri non è di nessuno, e difatti queste persone sono bellamente per la strada all'alba dei primi di dicembre. Mattarella quindi di per sé ha fatto appello all'Unione Europea ad assumere appunto questo fenomeno, poi a leggere Global Compact delle Nazioni Unite prima di formulare un giudizio, perché non si esprimano opinioni e giudizi per sentito dire. Sicuramente le opinioni e i giudizi si esprimono nel momento in cui invece vediamo persone in carne ed ossa vagare per la strada o addirittura morire carbonizzati, come è successo proprio a un ragazzo di 18 anni del Gambia. Anche lui, persona espulsa proprio grazie a questo decreto, si era infatti riparato, come dire, in una sorta di baracca di fortuna con insomma lamiere e quant'altro, però nel tentativo insomma di riscaldarsi purtroppo la casa, chiamiamola così, in cui dormiva, anche se una casa non è, ha preso fuoco e di per sé è morto carbonizzato a San Ferdinando. Questo è stato denunciato anche via social network, ad esempio da Potere al Popolo Padova, che scrive su Rua Jatè: morire carbonizzati a San Ferdinando ancora una volta, perché la storia non ci insegna nulla. E infatti di nuovo si tratta insomma di questo ragazzo di 18 anni arrivato dal Gambia, fino a una settimana fa appunto ospite di uno SPRAR a Gioiosa Ionica, poi l'allontanamento. Evidentemente insomma questa è la sicurezza di cui tanto si va blaterando.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Eccoci, 10:45 minuti, di nuovo in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di questa mattina, lunedì 3 dicembre. spostiamo rapidamente sulla cronaca internazionale e passiamo oltre Alpe, quindi insomma ci dirigiamo in Francia, di nuovo a parlare di gilet gialli, ma soprattutto cercando di darvi nel nostro piccolo qualche consiglio per approfondire un po' questo fenomeno. Difatti consigliamo anche, insomma, per valorizzare i contributi di altre radio, l'ascolto anche dei podcast, ad esempio di Radio Blackout, ma anche di Radio Onda d'Urto, che si sono occupati proprio di questo fenomeno con una serie appunto di interviste dirette, e difatti come dire, queste interviste ci danno anche l'idea di come la situazione sia estremamente eterogenea. Troppe volte, e purtroppo anche in questo caso, molti sedicenti compagni affermano che i gilet gialli siano dei fascisti, siano come i forconi, eccetera eccetera, salvo stare come dire, ben seduti sulle proprie poltrone davanti ai propri cellulari o ai propri computer. Invece, dicevo, su Radio Blackout c'è questo podcast Gilet Gialli, una cronaca dal blocco del traforo del Monte Bianco, o ancora su Radio Onda d'Urto Francia i gilet gialli si prendono il centro di Parigi. Questi insomma sono solo alcuni dei contributi audio che si possono trovare appunto sulle radio di movimento, per capire proprio che questo fenomeno è tutt'altro che fascista, semplicemente è estremamente eterogeneo, e sarebbe compito di chi è realmente antifascista quello, insomma, di starvi all'interno, o comunque dall'Italia, insomma, di sostenerlo. E difatti un altro spunto interessante ci arriva proprio da InfoOut, che ha pubblicato qualche giorno fa un'intervista, ovvero: se vogliamo davvero cambiare il nostro destino, dobbiamo lottare nelle strade. Si tratta di un'intervista al Comité pour Adama. Qui c'è appunto la traduzione all'interno della sezione conflitti globali, e difatti rispetto appunto a Youssef Brakni, uno dei portavoce del Comité Adama, che ha chiamato ad unirsi al movimento dei gilet gialli il 1° dicembre a Parigi, una posizione che mette fine al dibattito interno dei militanti dei quartieri, i quali hanno opinioni diverse appunto su questo movimento sociale. E ci si chiede: il Comité Adama fa appello per una convergenza di lotte con i gilet gialli? E si risponde: non parliamo di convergenza di lotte, ma piuttosto di un'alleanza. La convergenza, nel senso in cui è utilizzata, significa raggiungere un luogo e allearsi a qualcosa che già esiste. È questo il senso che utilizzavamo quando chiedevamo durante gli anni agli abitanti dei quartieri di convergere nelle loro lotte per unirsi alle organizzazioni di sinistra o ai movimenti sociali. La convergenza è vuota di senso e troppo connotata. Quello che diciamo al Comité Adama è: siamo alleati alla pari, perché la questione dell'uguaglianza sarà il cuore di questa alleanza. Prendiamo insieme dei colpi e li restituiamo, soprattutto insieme. E qui poi ovviamente prosegue l'intervista, insomma, che vi invito ovviamente a leggere. Si tratta appunto di una mobilitazione sociale che riguarda proprio l'opposizione alla precarietà e alla disoccupazione, che in certi casi anche in Francia può arrivare al 40% in alcuni quartieri, anche per smontare un po' tutta una narrazione in cui si dice sempre che in Italia siamo i più sfigati e invece nel resto d'Europa le cose vanno bene, e decisamente non è così. E si tratta anche di avere accesso al mercato del lavoro, vivere in degli edifici completamente insalubri, degni del XIX secolo. Queste sono alcune anche delle questioni che vengono portate avanti. E quindi poi la ripeto, l'intervista si snocciola anche rispetto a presunti episodi razzisti, piuttosto che tutta una serie di critiche, ma anche una mobilitazione che decisamente ha dei grandi punti di forza e che, a mio modesto avviso, senz'altro non va assolutamente snobbata, insomma, dall'alto dei vari salotti. Quindi, ripeto, senz'altro va sostenuta e soprattutto, insomma, bisogna anche mettersi in primo luogo a cercare di comprendere gli accadimenti senza, insomma, avere come sempre la puzza sotto il naso. Detto questo, un piccolo stacco musicale, poi passiamo anche a ricordare alcuni dei prossimi appuntamenti in settimana e non solo.
Ma è un cucciolo di radio! Radiazione!
Penso che sono degli incivili, personaggi che vogliono distruggere e basta, senza motivo. Insomma.
Bisognerebbe che ci fossero le telecamere e così trovare i colpevoli.
Una speranza c'è che la telecamera dell'ingresso posteriore del seminario abbia ripreso questa comitiva di vandali.
La città è nelle mani di ignoranti come Ivo Rossi. Vogliono fare guerra ai writer come Ivo Rossi. Giornali fanno gossip per gli elettori vostri. Parlano di ciò che sanno come Ivo Rossi.
Non fermi un movimento con un provvedimento. Non fermi intere cariche con delle telecamere. La città è bombardata, blindata e controllata. La libertà è violata e l'espressione è condannata. True Vandals gira alla larga dalle luci blu. Spinge sta roba sempre oltre, ne alza il livello. Fai un giro al portello, fai un giro alla stazione. Vedi qual è il problema, trova una soluzione. Basta che fate notizia, riempite le pagine del giornale di immondizia. Vi dovete vergognare, qua la gente non ha il pane, non paga gli affitti. So che i giovani afflitti, e il problema non sono i graffiti. Ci dipingono come mostri, siamo figli vostri.
La città è nelle mani di ignoranti come Ivo Rossi.
I ragazzi con gli spray sono tutti uguali. O li tratti tutti come artisti o tutti come criminali. Kenny Random può pulirci le scarpe da quando ha stretto mani alla police. Dillo anche ad L.S.O.P. Succhiati questo market finché esce l'inchiostro. Vi tacchiamo le guance perché sto posto è nostro.
La città è nelle mani di ignoranti come Ivo Rossi. Vogliono fare guerra ai writer come Ivo Rossi. Giornali fanno gossip per gli elettori vostri. Parlano di ciò che non sanno come Ivo Rossi. La città è nelle mani di ignoranti come Ivo Rossi. Vogliono fare guerra ai writer come Ivo Rossi. Giornali fanno gossip per gli elettori vostri. Parlano di ciò che non sanno come Ivo Rossi.
Mette le idee in piazza, poi a mezzanotte è tutto chiuso, una città fantasma. Zero trasporti e solo militari in giro, ma sono sempre fermi all'arcia a farsi un panino. Questo non lo scrivi, vero, che non sai neanche dove vivi, scemo. Mentre la crisi toglie sorrisi e manda gente al cimitero, con i segreti di Andreotti chiusi nella bara. Qua ci propinano stronzate da una settimana, mentre le ore scorrono veloci sul mio Casio.
Le mani di ignoranti come Andrea Colasi.
Mentre il mattino metti in ombra la vera versione, preparo questo pacco bomba per la redazione.
eccoci, 10 e 55 minuti dopo che è finito questo pezzo dedicato all'ex sindaco Ivo, che poi in realtà era succeduto, se non mi sbaglio, ma quando si è candidato, insomma, le cose sono andate decisamente male, aprendo la strada, insomma, a Bitonci, che fortunatamente a sua volta è caduto abbastanza presto, non che adesso le cose vadano bene e sicuramente abbiamo qualche delirio in meno, ma ugualmente, insomma, gli stessi problemi. E nel frattempo parlavamo poco fa di gilet gialli, insomma, consigliandovi anche i podcast di altre radio come Radio Blackout o Radio Onda d'Urto, che hanno fatto delle dirette direttamente dalla Francia per approfondire qual è la composizione, quali sono anche le pratiche di questo movimento estremamente eterogeneo, ma di certo non si può parlare di un movimento fascista come alcuni cosiddetti compagni da salotto hanno fatto. E abbiamo anche un altro contributo pubblicato su Contropiano, Francia incazzata e questi sarebbero di destra, Le Pen con la polizia. E quindi sulla Francia dei gilet gialli ne abbiamo sentite di tutti i colori, sono di destra, le penisti, violenti e compagnia cantante, oppure anche l'ineffabile inviato Rai, che ha ripetuto per due giorni la stessa frase ad ogni servizio: Parigi non ha mai vissuto una giornata così. E Parigi invece è la città, insomma, della rivoluzione francese, data di inizio della cosiddetta democrazia europea, poi senz'altro, insomma, qualcosa è andato storto tra re però e regine decapitati e battaglie gigantesche, quindi lì in quel caso qualcosa è andato nel verso giusto. E comunque anche la città della Comune, con una repressione da decine di migliaia di morti e mezza popolazione deportata in Nuova Caledonia, anche la città del maggio 68, che se non altro dovrebbe essere rimasto nella memoria. E quindi rispetto ai gilet gialli l'informazione, insomma, mainstream sta decisamente dando una visione piuttosto distorta. Si fa anche un breve un breve reportage di quelli che sono i contributi di Repubblica piuttosto che di Rai News, del Corriere della Sera o ancora di della Rai, piuttosto che del anche del Messaggero. Ebbene, ancora una volta, insomma, si parla di casseur, di black bloc, di estremisti di destra e compagnia cantante. Non si può parlare di certo di un centinaio di estremisti di destra che terrebbero in scacco una capitale con oltre 5.000 agenti di polizia, quindi necessariamente chi a un minimo di senso critico può approfondire la questione. E difatti la questione è molto complessa, non può essere liquidata in quattro righe. Sicuramente le voci sono tante, ma la necessità, insomma, è quella di stare nelle strade proprio a sostegno di questa protesta. Una protesta popolare, leggiamo su Contropiano, sostanzialmente anti-governativa, con presenze politiche, nel senso di partitiche, limitate, e poi a macchia di leopardo, però con sindacati, studenti, associazioni antirazziste che ormai convergono tutte insieme nelle mobilitazioni e vi imprimono appunto il proprio segno. Poi ovviamente, insomma, si sprecano anche tutti le varie prese in giro, insomma, che ci sono via social network nei confronti del presidente Macron. Ad ogni modo, tante sono le scritte, i murales, gli striscioni, i cartelli che stanno comparendo. Ad esempio su L'Humanité leggiamo una serie di contributi con la richiesta di giustizia sociale contro il razzismo, contro lo sfruttamento, di nuovo la percentuale che prima citavamo, quindi il 40% di disoccupazione nei quartieri, insomma, sono, sono tanti insomma i contributi che senz'altro non possono essere definiti di destra o fascisti. Poi ovviamente, come dicevo, ci sono tanti meme che spopolano su Facebook, vabbè, qui c'è anche Macron che scende dall'aereo, ovviamente un addetto è vestito con il gilet giallo e c'è Macron che dice «Mortacci tu, mi hai fatto pigliare un colpo». E qua, vabbè, ovviamente si va insomma su l'ironia. A proposito di antifascismo, comunque andiamo a un momento pubblicitario, definiamolo così, o almeno su Twitter poco fa ho scritto momento promo e difatti è uscito il calendario antifascista del 2019, calendario del collettivo Tazebau, che però quest'anno ha una veste decisamente nuova, quindi 1969-2019, 50° anniversario della strage di Piazza Fontana, antifascismo e anticapitalismo e ovviamente anche viceversa. Un po' lo schema è sempre lo stesso, quindi quello di avere ogni mensilità caratterizzata da alcune date della storia, insomma, del nostro movimento e della nostra classe. Nello specifico andiamo ad esempio a gennaio, quindi al gennaio 2019, e abbiamo la data del 7 gennaio 78 a Roma con i fatti di Acca Larenzia e il 24 gennaio 2015 con i fatti di Cremona. Quindi un po' ogni mese ha una data del passato e una del presente, o magari anche entrambe le date del presente, però a conferma, per l'appunto, come il titolo di copertina, di come l'antifascismo sia militante e sia anticapitalista. Nello specifico a gennaio, appunto, abbiamo la data del 30 gennaio 72 a Derry, in Irlanda del Nord. Si legge infatti che durante una manifestazione il primo battaglione del reggimento paracadutisti dell'esercito britannico spara contro la folla di manifestanti, colpendone 26 e uccidendone 14. La mobilitazione promossa dal Northern Ireland Civil Rights Association rivendicava l'abolizione delle norme speciali repressive del governo unionista, come quella che prevedeva la possibilità di imprigionare una persona a tempo indeterminato e senza processo. La Domenica di Sangue, Bloody Sunday, fu uno spartiacque per la lotta del popolo irlandese, il quale prenderà coscienza della necessità della lotta armata aderendo in massa all'Irish Republican Army, quindi l'IRA. La Gran Bretagna mise in campo qualsiasi mezzo per contrastare la lotta di liberazione nazionale nell'Irlanda del Nord, dimostrando come la borghesia imperialista dismette la maschera democratica per la difesa dei propri interessi. E quindi un calendario che comunque, oltre a date diciamo come questa, ricorda invece anche tante date positive di lotte e di vittorie, e quindi che fa sì che la memoria di ieri insomma ci serva per il presente di oggi. Detto questo, restando proprio in tema anche con questa data che ho appena letto, vi lascio a uno stacco musicale in linea, nonostante magari Bono Vox si sia reso protagonista insomma magari negli ultimi anni di tutta una serie di deliri, ma ad ogni modo Sunday Bloody Sunday è una canzone estremamente bella, questo non lo toglie nessuno.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
E rieccoci, 11 e 9 minuti di nuovo in diretta su radiazione.info verso la chiusura di questa trasmissione che appunto si interromperà, come dicevamo all'inizio, alle 11:15, una rassegna stampa volante per l'appunto a seconda un po' dei turni che capitano. E nel frattempo vi ricordo un appuntamento relativo a, appunto, alla lotta contro Ater, la grigliata di solidarietà che ci sarà domenica 9 dicembre alle 12:30 alla palestra popolare Chinatown, che ospita appunto questo pranzo, il cui ricavato sarà benefit proprio per le spese legali affrontate da una famiglia colpita da il tentativo di sfratto da parte di Ater, peraltro respinto dal giudice. E apprendiamo anche che proprio in questo preciso momento pare che decine e decine di persone siano di fronte all'Ater. Ci arriva infatti questo messaggio relativo al fatto che sembra sia arrivata una raccomandata a circa 5.000 inquilini sostenendo da parte di Ater la loro morosità. Adesso che decine e decine di persone sono davanti all'Ater giustamente a reclamare perché non sono assolutamente morosi, dall'Ater dicono ci siamo sbagliati. Quindi nel frattempo abbiamo anche inviato al mittente, insomma, di questo messaggio i numeri telefonici di alcuni dei giornalisti padovani, nella speranza magari che ci sia una briciola, speranza forse vana, però una briciola di informazione in più su quanto sta accadendo, quindi su sfratti, speculazioni e ruberie varie sempre targate Ater. Quindi ovviamente a breve anche sentiremo un po' come sta andando questa vicenda che si sta proprio verificando in questi minuti, quindi davanti alla sede di via Raggio di Sole. Peraltro sarò pure maliziosa, ma che questa raccomandata sia arrivata a circa 5.000 inquilini non mi fa ben sperare, considerando il fatto che l'ex direttore Gianbruni aveva dichiarato proprio un paio d'anni fa che il piano di vendita straordinario di Ater riguarda 4.000, tra il piano di vendita straordinario e quello ordinario riguardano insomma 4.995 case, e quindi insomma quasi 5.000, insomma direi che con i dati ci siamo. Sicuramente l'intenzione ovviamente è quella di smantellare completamente il patrimonio pubblico vendendolo. Si vocifera anche insomma che le varie Ater tra Padova, Rovigo, Verona e quant'altro verranno via via dismesse, verrà fatta un unico ente insomma a Venezia, alla faccia del federalismo e di tutte queste stronzate. E nel frattempo la gente comunque ad oggi deve resistere agli sfratti e agli sgomberi mentre centinaia di case popolari sono bellamente vuote e sigillate da dei lastroni d'acciaio. Quindi insomma per adesso cercheremo di avere aggiornamenti su quanto sta accadendo di fronte all'Ater di Padova e ovviamente cercheremo anche poi di diffonderli sulla nostra pagina Facebook. Nel frattempo ricordo l'appuntamento di domenica, quindi domenica 9 dicembre ore 12:30 via Palestro 28C con il pranzo di solidarietà. Nello specifico antipasti, grigliata, contorni di verdure, dolci, vino e caffè, e soprattutto la necessità, magari entro venerdì, di prenotarsi o alla pagina Facebook Infospazio Chinatown oppure anche al numero telefonico che è inserito all'interno dell'evento. Detto ciò, ovviamente vi saluto invitandovi a rimanere in ascolto di Radiazione e vi auguro una buona giornata, anche se è lunedì, ma ricordando, come facevo già diverso tempo fa, che il problema non è lunedì, ma il capitalismo. Ciao a tutti!